Ma buongiorno, buongiorno a voi. Sono le 9.13 ed è questo l'orario in cui di solito Casa Svizzera si sveglia e vi saluta, vi dà il benvenuto e vi promette di viaggiare, di scoprire una parte di Svizzera che magari non conoscete. E di solito apriamo le finestre, ma prima ancora di aprirle ci si guarda attorno e si dice: ma dov'è il mio coinquilino? Al nostro coinquilino, Fabrizio Casati. Oggi non c'è, oggi non è con noi, ma perché? C'è un motivo ben preciso. Sappiamo che Fabri è l'uomo del carnevale per noi, per la RSI, per voi, e quindi ci racconterà nei prossimi giorni il carnevale. Lo farà anche stasera, lui sarà all'apertura di Chiasso che appunto è oggi, è arrivato il carnevale anche a Chiasso, poi ce lo racconterà con Nebbiopoli, diciamo anche alle 14 sabato ci sarà il corteo. E poi io ve lo devo ricordare perché l'abbiamo seguito con Casa Svizzera anche in questi mesi, si collegava da Urnesh, dai vari posti in cui è stato, per raccontare il dietro le quinte delle maschere. E quindi lunedì in prima serata l'appuntamento è proprio lì davanti alla tele per capire che cosa ha raccolto, che persone ha incontrato lui. Però quello ve ne parleremo magari ancora domani, poi lunedì vi racconteremo. Però quello che è importante è che le tradizioni rimangono, quindi Fabrizio torna domani, ma la tradizione e assolutamente la voglia di guardare fuori dalla finestra, quella c'è sempre a Casa Svizzera. E quindi io apro le finestre e guardo e capisco che siamo in un posto molto basso, siamo nel punto geografico più basso della Svizzera, un posto che è famoso per le sue isole. Sembra un indovinello, ci state magari già arrivando. Ci siamo svegliati a Brissago oggi, sul Lago Maggiore, siamo sul confine, siamo a soli 197 metri sopra il livello del mare, quindi sì, è il punto geografico più basso della Svizzera. E nella ridente Brissago noi abbiamo un'antenna, questa antenna è Carolina Marcacci Rossi. Buongiorno signora Marcacci.
Buongiorno.
Per chi non c'è mai stato a Brissago, come lo descriverebbe lei? Che tipo di posto è?
Allora, è un borgo in riva al lago, con tante frazioni in collina, un paesaggio meraviglioso. Io guardo fuori dalla finestra, è appena puntato il sole dal Gambarogno, e vedo le montagne innevate fino a metà, e poi il lago, bellissimo.
Che meraviglia. E delle persone cosa diciamo? Cosa possiamo dire? Lei è una brissaghese doc?
Quasi. Sono arrivata a Brissago bambina e sono stata adottata interamente, e io ho adottato il paese, diciamo così. E mi sento completamente brissaghese in questo senso. È un paese che forse più mentalmente che altro è un pochino fuori, isolato. Bisogna dire che addirittura nel 1500 per alcuni anni è stata anche una repubblica indipendente, quindi questo spirito forse un pochino c'è ancora.
Un po' un mondo a sé, ce lo dobbiamo immaginare.
Come?
Un po' un mondo a sé.
E un pochino sì, però adesso è anche molto turistico, diciamo che ci sono molte seconde case, quindi d'estate si sente parlare molto tedesco, d'inverno meno, d'inverno è un po' più, la gente è più, siamo tra di noi. Ecco.
Sì, è uno di quei posti così belli che diciamo attira tante persone. Infatti ci capita abbastanza spesso, tra l'altro, una cosa curiosa con le antenne, che sono partite da Brissago e sono andate poi in giro per la Svizzera. Noi l'abbiamo ancora oggi e ci fa molto sorridere perché diciamo: ma come mai avete lasciato Brissago per andare? E a volte capita che ci dicano: perché è venuto in vacanza il mio futuro marito. E quindi questa cosa succede, gente che parte e va... Va in giro per il mondo per la Svizzera.
Sì, oppure ci sono anche parecchie donne che sono venute qua turiste e hanno sposato brissaghesi.
Lei fa parte della sua famiglia? Qualcuno della sua famiglia fa parte di questa categoria, da come lo dice?
Beh, no, non proprio. Io sono, la mamma era svizzera tedesca, papà era americano, e però sono cresciuta qua e poi ho sposato un brissaghese.
Ah, ecco qua. E lei si trova a Brissago. Giusto una domanda che mi viene, ma se lei dovesse portare qualcuno per la prima volta a Brissago da qualche parte che arriva, dove lo porta?
Ma prima lo porto sul Lungolago e poi gli faccio vedere il nucleo, le due belle chiese che ci sono. E poi lo porterei però nelle frazioni dove ci sono ancora dei nuclei ancora conservati bene.
Ci ha già portato a spasso Carolina per la sua Brissago. Noi tra l'altro ci siamo svegliati a Brissago anche per un altro motivo, un po' per capire questo posto, ma anche perché è un luogo che vuole ricordare il passato, vuole farlo tanto, vuole farlo bene. Lei è a capo di un'associazione che si chiama Gruppo Memoria 1943-1945 e quindi io le chiedo di dirmi che posto era Brissago durante la Seconda Guerra Mondiale, durante questi anni.
Ecco, io penso che allora era già ancora un paese povero, l'unica industria che c'era era la fabbrica tabacchi e che dava lavoro a tante donne e anche a uomini, ma altrimenti era veramente povero. Poi durante la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la mobilitazione di tutti i soldati, no? Gli uomini, e quindi anche lì mancava... per l'economia, quindi le donne hanno dovuto sopperire a questo. Poi c'era il razionamento degli alimentari, si può immaginare che ambiente ci fosse. In più si sentivano, allora c'era la guerra tutto attorno, qui si era sul confine, quindi vicinissimi, e si sentiva sparare e c'erano anche aerei che passavano, quindi si può immaginare che ci fosse anche tanta paura.
Sì, ci stiamo proiettando lì, ci sentiamo lì in quegli anni lì, tra l'altro siamo sul confine, quindi ci immaginiamo anche l'arrivo di tante persone.
Sì, appunto, sono durante tutta la guerra sono arrivati veramente tanti profughi, nonostante fosse complicato fuggire qua perché bisognava passare dalla montagna, sentieri impervi sotto il gridone, poi c'era il Cortaccio che era l'Alpe dove c'era anche una piccola caserma dove tanti profughi poi sono stati fermati. E molti sono stati accolti, ma alcuni sono stati anche respinti e sono finiti tragicamente.
Lei ha detto profughi, chi dobbiamo immaginarci? Chi c'erano? Chi erano queste persone in generale? C'erano diverse categorie?
Ma in generale erano naturalmente ebrei, ma c'erano anche partigiani, c'erano quelli che erano contro il regime fascista. E c'erano pure a un certo punto anche disertori che non volevano più combattere.
Magari soldati americani.
Sì, che scappavano, sì.
Ecco, questo è il contesto che stiamo cercando di capire com'era. Voi, come appunto associazione, organizzate conferenze, incontri, siamo nella settimana della memoria, quindi sabato sarà un momento molto importante per voi e anche per chi vuole venire a Brissago, perché voi volete ricordare un episodio straordinario, un episodio veramente forte di solidarietà, una bella occasione per capire quanto la popolazione di Brissago e in particolare direi le donne della fabbrica di tabacchi abbiano contribuito a salvare delle vite. Ci racconta di questo episodio straordinario?
Ecco, sì, c'è stato un momento nell'autunno del 44 dove era caduta la Repubblica dell'Ossola e sono arrivati ancora molti tedeschi e soldati nazifascisti e anche i fascisti italiani e molti abitanti di Cannobbio si sono sentiti minacciati e sono scappati verso Brissago. Però in quel momento, siccome c'erano tantissime appunto entrate, da Berna era arrivato un'istruzione di respingerli. E in questo momento le donne, le sigaraie della fabbrica tabacchi, si sono mobilitati, sono entrate in sciopero.
E hanno bloccato il respingimento.
Scusi?
E hanno bloccato questo respingimento scendendo
sì,
in strada?
Sì, hanno bloccato proprio fisicamente facendo la catena umana e hanno bloccato, sono riuscite a bloccare questo respingimento. E per me questo è vince l'umanità che vince sulla burocrazia arida e a volte molto cattiva, ciò che spesso succede ancora adesso, perché noi non vogliamo commemorare solo per commemorare, ma anche per ricordare che queste cose sono sempre attuali.
La storia ci insegna che a volte non impariamo dalla storia, è un po' quello, a volte impariamo, a volte meno, ed è vero che questa è una pagina di storia locale che è poco conosciuta, però è stata citata anche dalla Commissione Berger, quindi voi sabato, per arrivare all'appuntamento che possiamo dare a chi ci ascolta, sabato a Brissago ci sarà veramente una cerimonia commemorativa e poserete anche una targa, voi ne avete già posate tante nel tempo, e quindi ci sarà un appuntamento da dare al pubblico sabato 31 gennaio, diciamo dove, quando e che cosa, a cosa possono partecipare le persone?
Allora, comincerà alle 10:15 presso il bellissimo palazzo Branca Baccalà, recentemente restaurato, e ci sarà appunto una relazione di Orlando Nosetti sulla protesta delle donne della fabbrica tabacchi, poi la Brissago umanitaria, un'altra relazione, e poi la scoperta della targa commemorativa che sarà posata su uno stele, uno stele che c'è sul sagrato della chiesa parrocchiale.
E poi ci sarà alla fine terminerà con la polenta, giusto? O risotto?
Sì, esatto.
Polenta.
Sì. No, polenta e spezzatino, sì.
Polenta e spezzatino. Grazie mille Carolina Marcacci Rossi per averci portato lì a Brissago e ci averci fatto anche viaggiare nel tempo per ricordarci da dove arriviamo, cosa abbiamo fatto e cosa magari non vogliamo più fare o cosa vogliamo fare in futuro. Grazie.
Grazie a voi, grazie, buongiorno.
Grazie a lei e a tutta l'associazione che si occupa di ricordare la memoria, è molto importante. Noi adesso ci ascoltiamo How Can I Be Free di William White, che tra l'altro ha vissuto un lungo periodo a Zurigo, ora però vive in Spagna.
If you ain't got no hope, then you can't find no love. And if you ain't got no dreams in these blue skies above, ain't got no time, well, no time for me. How can I be free? And would Jesus, come on, let me be your bro. If this a wicked world, won't let me go, won't let me go. Trying man, and I just can't see. How can I be free? And well, the government man, he want all I got. I work and work, but baby, you know somehow I got not. I'm a tired man, and I just can't see. How can I? When will I? Well, the bucket's broke and the well run dry, and we must move from this place, baby, or surely die. Oh, world, we pray for thee. That one day we'll all be free.
Oggi alle 18.30, tra l'altro un altro appuntamento che vogliamo darvi è quello alla Filanda di Mendrisio. Vi aspettiamo per il vernissage di quella che è una mostra itinerante che è partita dalla Valposchiavo, che noi stiamo accompagnando in giro per la Svizzera italiana. È stata a Bellinzona, adesso appunto alla Filanda di Mendrisio, e questa sera vi aspettiamo al vernissage. Potete iscrivervi su rsi.ch/eventi. Quello che noi facciamo anche a Casa Svizzera è portarvi dietro a ogni foto attraverso la voce, i racconti di Stefano Ferrando, che si possono scoprire andando proprio fisicamente, ma noi ogni giorno vi diamo una pillolina, vi facciamo immergere nell'atmosfera di uno scatto. E il racconto di oggi ci porta nel 1978, siamo a Mendrisio, la tombola della RSI. Chissà se qualcuno di chi parteciperà questa sera al vernissage si ricorda di questa edizione della tombola radiotelevisiva.
Non c'è un solo posto libero. Le cartelle sono state distribuite e tutti attendono i numeri giusti. Magari i numeri giusti sono quelli appesi al soffitto del mercato coperto, nato dall'intuizione dell'architetto Mario Chiattone, capace di realizzare una struttura che, a seconda delle esigenze, può trasformarsi. Eventi pubblici e ufficiali, concerti, partite di basket e tutto ciò che vi può venire in mente. Questa sera il suo pavimento è ricoperto invece di tavoli e sedie. Ripeto, non ne troverete una sola libera. Sul palco, strumenti musicali, microfoni e le telecamere pronte alla diretta di sabato 18 marzo 1978. Tutti attendono una sola cosa, i numeri, da 1 a 90, tutti contenuti in un sacchetto da cui una mano fortunata, per qualcuno, estrarrà i bussolotti. Ricchi premi, le due parole magiche che hanno invogliato tanti a trovare un angolino al mercato coperto. Gli altri sono già piazzati davanti alla TV, ognuno con la propria cartella, nella speranza di vincere qualche cosa, divertirsi e con la consapevolezza che la cartella, quei pochi spiccioli, andranno a favore del soccorso svizzero d'inverno. Inizia il primo giro e in sala, come a casa, c'è il simpaticone di turno che al primo numero urla «Ambo!». È una regola non scritta. Quando giochi a tombola, ognuno sa che deve interpretare un ruolo, ha una battuta da recitare che tiene in caldo per il momento giusto e scatenare le risate di tutti gli altri. Escono veloci dal sacchetto i numeri, bisogna fare attenzione e tenere il ritmo. Il gioco ha le sue regole e la diretta TV ancora di più. Non basta il tabellone con i 90 numeri, non bastano le cartelle, ci vuole chi sappia fare da collante fra la sala e le case, ci vuole Ior Milano, istrionico e simpatico, si aggira per i tavoli, chiama i numeri e soprattutto chiama sul palco tanti protagonisti. Ci sono Toto Cavadini, Marisa Frigerio, la dirompente esuberanza di Nella Martinetti, che un po' a casa deve sentirsi. Sì, perché la giovane Nella, appena diplomata, ha il suo primo incarico quale maestra d'asilo vicino a Mendrisio, a San Pietro di Stabio. Molti la ricordano ancora arrivare con rossetto acceso, profumo inebriante, gonna corta, ma soprattutto con tutta la sua carica di simpatia. I bambini adorano quella maestra che scrive canzoni e si presenta con la chitarra elettrica. Tornando al mercato coperto, c'è dunque una vera e propria squadra che fa scorrere il tempo fra un numero e l'altro, con leggerezza ed allegria. Anche loro giocano. Come fai a resistere al fascino della tombola? Gli sketch di Quirino Rossi e Sergio Filippini trasformano il mercato coperto in un teatro che fatica a contenere tutte le risate che provocano gli attori della compagnia dialettale. Un'ora e mezza che vola in un istante, fra la terza e la quarta e ultima edizione del telegiornale. 90 minuti, come una partita di calcio, dove tutti vincono qualcosa, che sia un oggetto o una risata condivisa a Mendrisio, come nelle case di chi segue in TV. Ma i premi? Beh, per questo ci vorrà pazienza. I risultati dell'estrazione vengono dati solo nelle settimane successive, alla radio. E proprio sul piazzale di Besso, i vincitori saranno premiati. Con calma, perché le cose belle richiedono pazienza e l'attesa, come in occasione del Natale, rende tutto più emozionante.
To the ground like you.
E oggi siamo giovedì 29 gennaio. Il giovedì fa rima, casa svizzera, fa rima con RSI Food. Bentornata Alice Tognacci.
Ciao Alice, buongiorno a chi ci ascolta.
E ci hai abbandonata te, non sei chiaramente degna sostituta RSI Food, ma tu non...
Le mie colleghe, ringrazio ancora Patrizia Rennis e a Luca De Toni che era in stage e ha finito, quindi la salutiamo perché ci ascolta sempre Alice, vi ascolta sempre.
Allora, abbiamo fatto fuori Fabrizio Casati, due Alici che parlano di cibo, sarà gelosissimo oggi oltretutto perché, diciamolo perché sei stata via e di cosa parleremo.
Sono stata via per una buonissima causa e sto parlando di un evento punto di riferimento nel mondo dell'enogastronomia, cioè la Gelato World Cup, il campionato del mondo di gelato artigianale che si è tenuto al SIGEP, che è questo punto di riferimento, fiera internazionale nel mondo di quello che chiamano il food service, quindi è un evento che lancia dei trend, è un evento che unisce le filiere non solo del Made in Italy ma anche proprio mondiali, e appunto un punto di riferimento che accoglie da diversi anni questa competizione che si chiama Gelato World Cup, che si tiene ogni due anni.
Tra l'altro tu sei gastronoma, ma in quell'evento il tuo ruolo non era semplicemente di andare a guardare, osservare per raccontarcelo poi, ma era quello di condurre, quindi tu eri anche dietro le quinte, hai conosciuto tutti in quel mondo. Abbiamo detto lancia delle tendenze, questo, dicene una per farci capire qualcosa che ci ha toccato da vicino, che magari è partito da lì.
Ma allora, una che poi potremmo entrare, vi volevo spiegare anche che cos'è questa competizione, ma una per esempio è quella del gelato gastronomico. Noi per tanti anni nel mondo non solo dell'alta gastronomia, poi uno dei piatti che è entrato anche nel tessuto della ristorazione è appunto questo gelato gastronomico.
Il salato, dobbiamo immaginarcelo.
È un gelato che entra nel mondo del caldo, in questo caso per esempio era un gelato gastronomico per questa edizione al pomodoro, che veniva abbinato a tre entree diverse calde, e quindi non solo come veniva creato questo gelato da parte delle squadre in gara, ma anche come diciamo accompagnava il piatto salato, e questo è proprio un trend che ha visto, diciamo, è ritornato in auge grazie proprio alla Gelato World Cup, ed è per questo che c'è una prova nella Gelato World Cup dedicata a questa portata. E una delle discussioni che si è intavolato spesso durante queste quattro giornate di gara con gli esperti e i giornalisti internazionali che facevano parte anche di una giuria dedicata era proprio vedere come dopo questo campionato il gelato gastronomico è uscito dalla gara ed è andato nei ristoranti a vedere quanti effettivamente tecnicamente proponevano un gelato gourmet, un gelato gastronomico che poteva essere chiamato gelato.
Quindi tanti lo fanno, poi chi lo fa bene sicuramente è lì. Tra l'altro ci raccontavi, ci vogliono, quella che mi ha stupito di più sono 2 anni di sfide,
selezioni
per arrivare lì, quindi persone veramente la crème de la crème. Forse una cosa importantissima da dire è che noi non stiamo dilagando, non ci stiamo allontanando dalla promessa che facciamo sempre, ovvero di farvi riscoprire dei prodotti svizzeri che ci stupiscono, perché magari pensiamo solo al formaggio, pensiamo solo al cioccolato. Il gelato fa rima con la bandiera rossocrociata che ho qui dietro, ma ce lo dimentichiamo a volte.
Ce lo dimentichiamo, e anzi per molti è già una curiosità anche in territorio elvetico, quando si dice che il padre del gelato artigianale è svizzero, è di origini svizzere, grigionese, stiamo parlando di Luca Kavietzel, e noi ne abbiamo parlato spesso anche qui a Casa Svizzera, ma proprio anche per un discorso di storia della gastronomia che fonda le radici anche in quello che dice anche non essere, no? Non avere confini la gastronomia, e questo è uno di quegli esempi, perché tutte le famiglie di pasticceri, e in questo caso poi chi è diventato gelatiere, hanno portato dalla Svizzera nel sud Italia, perché poi Kavietzel nello specifico si è trasferito in Sicilia, e hanno portato anche ingredientistiche che prima non c'erano nella cultura, diciamo, mediterranea della Svizzera, in questo caso panna, latte. E Luca Kavietzel è stato il primo a, come si dice, codificare il gelato artigianale, e oggi possiamo chiamarlo tale grazie a lui.
E se c'è un padre, ci sono anche dei figli. E uno dei figli di Luca Kavietzel, in arte, diciamo, figlio che ha riuscito a capire un po' di più, forse.
Un allievo, un vero allievo, no?
Giancarlo Timballo è collegato con noi.
Buongiorno.
Giancarlo Timballo è presidente anche onorario della Gelato World Cup e è tra i fondatori della competizione mondiale, che è nata non ieri, non l'altro ieri, nel 2003. Quindi stiamo parlando di un evento incredibile di cui parleremo tra poco, ma prima non possiamo non chiederle: ma che maestro era Luca Kavietzel? Che cosa le ha lasciato umanamente, professionalmente? Ci faccia viaggiare.
Ma vi racconto un aneddoto, perché io lo conoscevo attraverso i suoi libri. Lui ha scritto per noi una Bibbia del gelato. Un giorno a Longarone, dove c'era una fiera un po' più piccola di quella di Rimini, diciamo, però una fiera storica. Lo incontro per i corridoi, io ero giovane, avevo così paura di approcciarlo, perché lui era per me una figura alta, insomma. Comunque timidamente lo avvicino. Lui, non so se voi l'avete conosciuto, se avete fatto passare qualche foto.
Alice, sì, Giancarlo, ne abbiamo parlato tanto.
Aveva sempre questo farfallino, era elegantissimo, un uomo elegante, molto serio, e così mi presento, gli dico che sono un suo fan, per intenderci, e lui inizia a parlare con me in maniera molto amabile, e diciamo si rivela invece una persona molto affabile e molto disponibile. Lui è stato disponibile nei confronti di tutti i gelatieri italiani, ha sempre dato moltissimo senza chiedere niente in cambio.
Giancarlo, è molto bello quello che ci racconti, e anzi aggiungi quel lato umano alla figura che noi abbiamo sempre raccontato la nostra offerta tematica RSI Food, dove abbiamo comunque delineato appunto quella che era questa figura e l'importanza che ha avuto nel mondo del gelato artigianale, che poi, Giancarlo, è diventata di importanza mondiale, e questa manifestazione lo sottolinea, no? Perché come nasce, Giancarlo, l'idea di voler creare una competizione così importante a livello mondiale, che è diventato poi il punto di riferimento internazionale nel mondo del gelato artigianale?
Ma io amo raccontare che questa idea nasce in una serata di leggera ebbrezza, come racconta De Andrè,
come spesso
in una
succede.
Sua canzone. Eravamo 5 amici a Torino durante la manifestazione che si chiamava Dolcè, e c'erano i 5 soci fondatori assieme a me, Eliseo Tonti, che poi è un altro svizzero, italiano,
vedete l'importanza
grande
della Svizzera. Perché vi parliamo di gelato?
Poi c'era Pierpaolo Magni, pasticcere italiano molto importante, c'era Alpio Tarateta, un gelatiere di Torino, e la Luciana Pogliotti, la dottoressa Luciana Pogliotti, che era una, ed è ancora una giornalista specializzata proprio nel mondo del gelato.
E tu hai detto, Giancarlo, mi raccontavi in queste giornate, visto che ho avuto l'onore di conoscerti, e lo posso dire e lo sottoscrivo, mi raccontavi che c'era una necessità, cioè voi avevate la necessità di ridare quel lustro che il gelato artigianale in quel momento non aveva, come per esempio la pasticceria, è giusto?
Sì, è vero, dovevamo dare dignità al nostro prodotto, che fino a quel periodo lì era così considerato dal punto di vista iconografico, il prodotto che veniva venduto nei carrettini, sulle spiagge o... per cui c'era stato un boom dell'apertura del gelato artigianale negli anni del 80-90, però diciamo con una qualità un po' mediocre, cioè si apriva gelaterie con 100-120 gusti che non erano sempre prodotti in maniera veramente artigianale. E per cui c'era stato un declino della qualità del prodotto.
Ma quando lei parla di declino, a me stupisce, mi stupisce tanto pensare invece come siete riusciti a invertire, o come si è invertita questa tendenza, perché se guardo le immagini di questo evento io vedo delle opere d'arte incredibili, vedo delle meduse per esempio create col gelato, vedo delle torte, poi so che probabilmente può sembrare un insulto chiamarla torta perché dietro c'è un mondo. Quello che mi viene da pensare è, si è riusciti quindi in quest'impresa di dare lo stesso lustro che aveva la pasticceria anche per il gelato?
Sì, è stato così. Noi abbiamo voluto fermamente vestire il gelato in quel periodo. Noi vendevamo il cono e la coppetta nelle nostre gelaterie e poco altro. E invece adesso in una gelateria che si rispetti ci sono le torte, ci sono le monoporzioni, ci sono tante proposte gastronomiche.
E infatti, noi, Alice, io prima lo dicevo Giancarlo ad Alice, il fatto del un evento che lancia anche dei trend. Questi sono degli esempi per fare capire al pubblico l'importanza che poi ricopre questa manifestazione anche proprio nel tessuto delle gelaterie, anche locali, no Giancarlo? Perché poi appunto per venire incontro ai consumatori e quindi fare una proposta di torte gelato, tronchetti per esempio, sì. Tronchetti gelato, gli snack gelato, gli sticks, noi siamo sempre gli stecchi gelato, noi siamo abituati a quelli industriali, no? E invece c'è tutto un mondo artigianale che da anni lavora da questo punto di vista, per esempio per gli stecchi gelato, ed è una qualità completamente diversa chiaramente, ma che fonda le basi anche in manifestazioni come questa.
Sì, beh, io Alice te l'ho raccontata come una manifestazione che dà il senso dell'alta moda del gelato.
Sì,
come,
è vero.
Come...
rende l'idea il paragone.
Perché noi in questa gara facciamo veramente, cioè noi, le squadre producono degli elaborati fantastici. Come diceva prima la tua collega, ci lavorano un anno, due anni prima, fanno gli allenamenti, studiano.
E appunto Giancarlo, questi
provano.
Team, diciamolo, queste squadre, perché la cosa che ha stupito talmente la nostra Alice, sì. Di Ali, tu mi dicevi, ma 12 squadre, ma leggevo Singapore, vero?
Sì, chi ha vinto? Diteci chi ha vinto prima di tutto, perché ci si allontana tanto dalla Svizzera dove è nato.
Allora, sì, perché il primo posto se l'è guadagnato Singapore, secondo posto la Francia e terza l'Argentina. E
questo, sì, esatto, confermo.
Ecco, e questo ci fa capire, anch'io sono rimasta così
sorpresa
perché ho notato quanto effettivamente dall'Asia arrivino degli input importanti, perché il gelato artigianale, vogliamo uscire un po', ma io per prima usciamo dallo stereotipo, cioè il fatto che ci sia un gelato artigianale che ha raggiunto vette così importanti anche in paesi lontani da quelli che si pensa, lo dobbiamo sempre a questa codificazione, dimmi Giancarlo se sbaglio, del gelato artigianale. Tra l'altro una cosa importantissima è che tassativamente all'evento gelato non si traduce mai in ice cream, ma è gelato.
Quindi in inglese rimane gelato.
Rimane gelato, perché ci dobbiamo ricordare, e chiedo al maestro se sbaglio, che c'è una sostanziale differenza.
L'ice cream non è gelato.
È un'altra ricetta, soprattutto per un fatto di contenuti di grassi, perché abbiamo il gelato, ne ha meno dell'8%, e invece l'ice cream, quello americano, se vogliamo dire così, è superiore del 10%, quindi una maggiore quantità di grassi. E poi il contenuto di aria, perché nel gelato artigianale viene diciamo inglobata naturalmente durante la fase di mantecatura, e invece nell'ice cream viene insufflata, cioè viene aggiunta, e questo anche una differenza di volume, no, del gelato. Quindi dobbiamo precisare che sono due cose completamente diverse. E la prima cosa che mi è stata detta: guai a te se quando parli in inglese ti viene fuori ice cream. Rimane gelato, così come la differenza tra gelatiere e gelataio.
E c'è anche una differenza su questo, Giancarlo Timballo?
Sì, vi vedo molto preparate, siete bravissime.
Si direbbe quasi che Alice abbia condotto e abbia gestito queste giornate. Ma giusto una cosa, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, scusate, di persone che dicono: vogliamo vederle queste creazioni. Su RSI Food voi potete rivedere questa puntata, e ci saranno anche le immagini che vi mostrano quello di cui stiamo parlando con Giancarlo Timballo, a cui ridò subito la parola. Ci dica queste differenze, quello che sbagliamo di solito noi probabilmente. Ma,
no, volevo fare una considerazione. Prima di Luca, parliamo prima di Luca Caviece, i gelatieri di tradizione italiana si tramandavano le ricette di padre in figlio, erano ricette molto semplici, che avevano studiato nei loro laboratori, così a forza di sbagliare, di fare errori. E quando raggiungevano una ricetta per loro soddisfacente, la tramandavano veramente di padre in figlio. Però non sapevano perché questo gelato veniva bene o veniva male, se c'erano degli errori. Perché non si faceva di conto, come diciamo adesso, no? Sì. Luca è stato uno dei primi, assieme ad altri pochi, veramente pochi gelatieri italiani, a introdurre la teoria del bilanciamento degli ingredienti. E vuol dire che noi, quando creiamo una ricetta, dobbiamo tenere nel giusto conto dei parametri di bilanciamento fra zuccheri, grassi, magri del latte, solidi, insomma ci sono dei parametri ben definiti.
Perché Giancarlo, ecco perché la differenza, dicevamo, il gelatiere chi il gelato lo fa, lo calibra e lo ricetta, no? Il gelataio è quello che serve il gelato, somministra il gelato, è giusto?
Vero, ecco. Sì, questa è la differenza.
Perché diciamo per il nostro pubblico spesso, ma è anche cioccolataio e cioccolatiere, è la stessa cosa, è la stessa cosa, e spesso si fa questo errore.
Tu dicevi, Alice, tra l'altro, su RSI Food si possono trovare, c'è proprio un articolo che ci racconta cosa è il gelato e cosa non è. Cosa dobbiamo sapere? Siamo in conclusione, quali sono le informazioni? Forse appunto sfatare qualche mito?
Ma guarda, li abbiamo sfatati questi, i miti, sì. Diciamo, quelli più, quelli su cui si scivola spesso, sulla famosa buccia di banana.
Ice cream non si può dire, si dice gelato.
No.
Andiamo all'estero, rimane come pizza, non è che dici,
no,
c'è un altro termine.
Assolutamente.
Il gelato in italiano.
Ma io, Alice, vorrei dire chiudere, vorrei lasciare anche per salutare Giancarlo il fatto, il lato umano. Cioè, io devo dire, e forse Giancarlo non lo sa adesso in diretta, quando mi è stata proposta questa collaborazione io ero un po' titubante perché sono completamente fuori dal mondo della competizione nel mondo dell'enogastronomia. Cioè, sono fuori dalle dinamiche MasterChef, sono molto più umana, sono molto più per un racconto, una narrazione diversa.
Tu hai detto tra squali non voglio entrare.
No, questo fatto della competizione mi metteva un po' paura, ma veramente si è aperto un mondo che ha insegnato tanto, sia da un punto di vista umano, perché queste squadre che fanno tantissimi sacrifici per arrivare, sono veramente, come dicevi tu giustamente, la creme della creme a livello mondiale per tutte le fatiche che fanno durante i 2 anni di selezione, hanno storie, ci sono persone che proprio la Gelato World Cup vuole portare alla luce, e quindi grazie al gelato si fanno collaborazioni, c'è fratellanza.
Ma collaboravano anche durante quando erano in competizione?
Sì, Alice, perché i problemi tecnici ci sono. Ma per esempio un ragazzo si è sentito male nella squadra del Perù e c'è stato chi ha aiutato anche a livello proprio dell'organizzazione per rivedere i tempi di uscite, colleghi
di un'altra squadra,
sì.
Che meraviglia. Quindi sì, hai trovato anche nella competizione una fratellanza, un mondo unito?
Sì, e soprattutto di collaborazione per aumentare la qualità del gelato artigianale nel mondo.
Grazie Giancarlo Timballo per averci portato gli insegnamenti di Caviezza e averci portato in questa competizione. Alice, grazie mille a te, ci hai portato davvero lì, grazie.
Grazie a voi,
a giovedì, tornerai giovedì. Casa Svizzera invece torna domani con anche Fabrizio Casati. A domani.